fratelli, il regime mondiale avanza, ma Gesù ha già vinto. Voglio parlare di questo, che occhio per vedere vede che il regime mondiale avanza. Mi dai la parola? Posso prendere il microfono?
Sì.
Stavo pensando come ho qui qualche appunto e qualche scrittura da condividere su questo soggetto. E pensavo come le recenti ideologie della la cupola mondiale, della quale cupola è proibito essere troppo specifici, cioè dei programmi che spingono, delle preferenze che hanno, della nuova ideologia che stanno spingendo, che vengono tutti direttamente dall'inferno e vogliono che tutto il mondo si conformi. E praticamente è anche proibito essere troppo specifici, menzionarle, commentarle, perché ti accusano di ogni... Oh, tu sei un mostro, uno... Ti accusano che sei pieno di fobie, che odi questo, odi quello. Cioè, praticamente sono loro che odiano, sono loro. Però, qual è il trucco del diavolo? Accusare gli altri, il popolo di Dio, eccetera, dei suoi peccati. La migliore difesa è l'offesa. Quindi lui, invece il diavolo di dire io e i miei schiavi non siamo omofobi, ecco che accusano gli altri che lo sono. E c'è una strategia normalissima in guerra, no? E allora è proibito menzionare, commentare queste ideologie marce, puoi solo applaudirle, perché hanno talmente la coda di paglia questi qua, che non possono sopportare il minimo scontro con la verità, altrimenti ne rimangono solo le ceneri, talmente sono piene di immondizia. Sapete di cosa parlo? Non posso essere troppo specifico, sto parlando di cose pervertite sulle quali la Bibbia ci premonisce e per i quali motivi Dio ha punito delle città come Sodoma, Gomorra, la italiana Pompei. Stesso modo punirà anche il mondo attuale, come avvenne ai tempi del diluvio.
Attualmente ci sono grandi manifestazioni, l'ho visto stamattina le notizie in Gran Bretagna, ci sono grandi manifestazioni proprio su questi...
Per difendere queste porcherie?
Sì. Ah. Tutti nudi per le strade.
Cioè, uno può fare quello che vuole, tu vuoi vivere in un maiale, ma sei libero di farlo. Però vogliono che tutti lo facciano.
Sì.
Vogliono che siano benedetti nel nome della tua religione. Non solo loro vogliono avere il diritto di vivere come i maiali, però vogliono essere benedetti anche. Quindi praticamente mettiti i piedi addosso. E questo è satanismo.
Sì.
I politicanti, lo status quo, i giornali, i media, sono lì a suonare il violino. Hanno il diritto di manifestare, ma non stanno manifestando. Stanno obbligando il mondo a diventare come loro. I bambini nelle scuole, guai fratelli che si fanno obbligare a sottomettere i loro bambini a queste porcherie. Insomma, loro vogliono che l'ideologia del regime deve essere la sola verità sui media. Orwell, sapete chi è Orwell, no? Lui diceva nella sua famosa parodia del regime mondiale che sarebbe venuto e che ormai già è iniziato, anzi quasi completato, manca solo la ciliegina in cima all'immondizia, cioè l'anticristo che arriva. Nel suo libro profetico che si chiama 1984, così si chiama il suo libro, è nel 47 che lo ha scritto, credo. Insomma, nessuno doveva osare obiettare che 2 più 2 faceva 5.
Nel libro.
Nel libro lui insegnava che questo sistema mondiale, uno dei sistemi che aveva, quando c'erano dei prigionieri che li torturavano, gli dicevano 2 più 2 cosa fa? Gli diceva 4, no, fa 5. E lui diceva no, fa 4, no, fa 5, e lo picchiavano. Finché alla fine ha capito che se non diceva 5 lo picchiavano, lo torturavano. E allora alla fine diceva fa 5, cioè quello che cercavano di fare è spezzare la sua volontà. Insegnargli a obbedire con le torture, con le botte. Questo diceva il libro. Questo era un esempio di come questo sistema distopico funzionava. Allora, se la verità del regime e i suoi media sceglievano di adottare come verità che 2 più 2 fa 5, il mondo doveva seguire. La pulizia di regime dappertutto era severissima, questo nel libro, in questa storia profetica orwelliana. Chi sgarrava, vi erano imprigionamenti, torture, pena di morte. Un libro molto profetico. Lì ho messo delle foto, lì ce le hai?
Sì, ce le ho.
Hai messo sulla radio?
No. Dobbiamo metterle queste.
Vuoi metterle?
Sì. Ecco. E nel libro c'era anche la polizia del pensiero, che controllava quello che tu pensi e ti puniva in base a quello.
Sì. Infatti oggi stanno pensando che con l'intelligenza artificiale, i computer, i scienziati, eccetera, di mettere in prigione le persone per dei reati che programmerebbero di fare.
Nel futuro.
Quindi loro indovinano che tu in futuro faresti degli atti contro il regime e ti mettono in prigione in modo anticipato per preventivare. Mm-hmm. E chi decide cosa tu farai domani? Non lo so neanche io. Però lo dico, facciamo così, lui si comporta così, c'ha queste preferenze, queste simpatie, questo è un potenziale, non so, terrorista, e allora per sicurezza lo mettiamo in prigione subito. Stanno lavorando su quello. In America dei politici l'hanno già annunciato questo. Quindi è praticamente il paradiso sulla terra, prevenire il male, solo che in cima a tutte queste prevenzioni c'è il male assoluto, Satana. Guarda, c'è un articolo sul Messaggero che l'articolo dice, a proposito di questo che parliamo, allora, IT Wallet, parte a luglio il portafoglio digitale, patente e tessera sanitaria sull'app.
Sull'app io? Questa sì. È una cosa che succederà in Italia, un fratello ci ha inviato questa notizia, ha detto che dal 1 luglio parte questo IT Wallet, un portafoglio digitale, e tutto sarà sull'app IO, la patente, la tessera sanitaria, eccetera.
Capito? Non serviranno più, non saranno più accettati documenti, passaporti, carta d'identità, patente a livello cartaceo o di plastica o tessere, ma sarà tutto sul telefono. E quindi c'è da stare allegri, si stanno organizzando così gli anticristo. E questo sul giornale Il Messaggero. Orwell, lui ha descritto anche troppo bene il regime mondiale che è ora chiaramente in via di costruzione, e sembra che mancano solo alcuni tasselli a questo, cioè cosa sono i tasselli? Alcune guerre di assestamento come in Ucraina e così, compreso il controllo elettronico e tecnologico delle masse, che verrà implementato in nome dell'antiterrorismo, dico io. E se non ti sta bene, allora sei un terrorista. Metteranno delle regole contro il terrorismo, cioè chi non è d'accordo? Tutti. Però in questo sandwich ci mettono dentro ogni veleno del diavolo, ogni limitazione di libertà. Dopotutto non è così che certi governi spingono i loro programmi, fanno qualcosa a fin di bene e dentro gli mettono tutto il veleno. Te mangia questo frutto, non è, sì, è dolce, sì, e dentro c'è dentro quello che vogliono loro. E allora il libro di Orwell è piuttosto deprimente da leggere. Io non l'ho mai letto perché è deprimente. È un libro grosso. Cioè mi bastavano i pochi spezzoni che conoscevo. Ma per chi fosse interessato a sapere più dettagli, ho trovato un riassunto su YouTube, un riassunto su un video, un riassunto di 9 minuti, e lo abbiamo messo sulla nostra pagina radio. Il titolo l'ho trovato sulla pagina radio, è 1984, la profezia di Orwell si sta avverando, è un video. E però questo video io non l'ho visto, ho guardato solo pochi secondi e ho pensato che andasse bene. Quindi, come la Bibbia ci mostra, le vere guerre non sono quelle belliche che vediamo nei telegiornali. Anzi, queste guerre che vedete nei telegiornali sono secondarie. Sono solo un riflesso della vera guerra che si svolge nello spirito e della quale la Bibbia ci parla. E le guerre che vediamo qui sono un riflesso della vera guerra che c'è tra Dio e il diavolo, la verità di Gesù e la bugia di Satana, gli angeli di Dio e gli angeli di Satana. Ce l'hai, il tratto delle scritture, ce le hai lì?
Sì.
Efesini 6, ce l'hai, lo vuoi leggere?
Sì, Efesini 6, 12. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini 6, 12.
Quindi stiamo combattendo contro diavoli, contro spiriti. Nello spirito stiamo combattendo. Sì. Noi combattiamo in preghiera, sulle ginocchia, innalzando il nome di Gesù, resistendo al diavolo. Avanti con la prossima scrittura, Angelina.
Secondo Corinzi 10, versi 3 e 4. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, perché demoliamo i ragionamenti. Secondo Corinzi 10, versi 3 e 4.
Insomma, la più grande vittoria del diavolo non fu una guerra materiale nel giardino dell'Eden, ma il maligno vinse solo mettendo una bugia nell'orecchio di Eva. Poi fu il turno di Eva di metterla nell'orecchio di Adamo. Così il maligno opera. Prima inganna una persona, e poi questa persona ne inganna un'altra, e via così moltiplicando, usando certe persone come automi per ingannare altre, che ingannano altri, via così. Proprio un distopico Vangelo all'incontrario, mentre la verità è, secondo Timoteo 2,2, Paolo dice, le cose che udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano in grado di insegnarle anche ad altri. Amen?
Amen.
E il diavolo imita, non può creare niente questo qua. Questo fa solo copie, un po' come Maometto che ha copiato la Bibbia, che sgorbio che ha fatto. Uccidi qui, uccidi là, ammazza qui, là. E questo succede quando copi la Bibbia senza Spirito Santo. E guarda, dappertutto nel mondo ci sono guerre dappertutto che gli islamici stanno facendo dappertutto. E preghiamo per questi musulmani che molti si convertono e si stanno convertendo. Ora, i predicatori di chiesa, poiché hanno fallito nell'insegnare questo ai loro seguaci, cioè quale? Di insegnare ad altri, che insegnano ad altri il Vangelo, che insegnano ad altri il Vangelo, e i predicatori di chiesa hanno fallito miseramente. Loro, basta che loro hanno un sacco di gente seduta in panca che pagano, tutto a posto. Invece il segreto è andare a portare Gesù dappertutto. Allora cosa ha fatto il diavolo? Siccome il cristianesimo, cioè i predicatori, che le pecorelle fanno quello che i predicatori dicono, no? Siccome i predicatori falliscono nell'insegnare questo, il diavolo, molto educato, educatamente subentra, in quello spazio abbandonato dalla religione morta, entra e lo fa lui insegnare agli altri per insegnare agli altri il male. Il maligno non è in grado di inventare, al massimo può imitare la verità di Dio, come appunto il famigerato fallimentare Carlo Marx, che ha cercato di imitare il comunismo. È una volgare imitazione della Bibbia, Atti 2,44, dove dice tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, Atti 2,44. Arriva Carlo Marx, come son furbo, comunismo!
Sì.
Sì, però lui, come Maometto, lo vuole fare il comunismo con la spada, con la morte, perseguitando, con la Siberia, eccetera. E infatti il comunismo è miseramente imploso su se stesso.
Sì, perché è mettere in pratica la scrittura senza Cristo, vogliono un comunismo senza Dio, senza quello che è il fondamento di questa scrittura, Atti 2,44, e non funziona.
Che bella casa che hai, adesso la faccio uguale, senza fondamento però. Scusa, prima tempesta di quella casa lì rimarranno le ceneri. Marx ha fatto questo, tutto in comune. E chi non è d'accordo, lo uccidiamo. Come siamo furbi. Semplicissimo, l'uovo di Colombo. E poi quando finiscono i soldi dei ricchi, che sono tutti morti, che fanno? Tassano i poveri. I poveri si lamentano. Nessun problema. Arriva Stalin, stato poliziesco. La Siberia. E allora lì tutti in riga.
Allora, Da quello che ho capito dal libro di Orwell, ma non solo, anche da quello che vediamo oggi nella media, il regime che viene...
Nei media.
Il regime che viene, il regime mondiale dell'Anticristo che viene, avrà il suo potere basato sull'inganno?
Sì, ma logico. Tutto, completamente. Come diceva Orwell. Orwell ha profetizzato su quel libro. Tutto basato sull'inganno, come il stalinismo, il comunismo, il marxismo, il fascismo, il mussolinismo, hitlerismo, l'americanismo, bidenismo, i diabolismi. Sono tutti nella pentola del diavolo questi qua, tranne quelli che seguono il Vangelo. Allora, il solo potere del diavolo cos'è? La bugia. Cioè, nel giardino dell'Eden, cosa fece il diavolo per vincere quella battaglia? Diede del bugiardo a Dio, quindi lui bugiardo dà a Dio del bugiardo. E i poveracci, Adamo ed Eva, abbagliata dalle false promesse, sarete come Dio. Eva abbocca e cade nel tranello. E poi va dal marito, stessa storia, e lui... fessacchionissimo cade lo stesso nel tranello. Se invece gli dava una sonora sculacciata la dolce mogliettina, cosa ci fai intorno a quell'albero che Dio ci ha detto di non andare? Ecco, se avesse fatto questo ci avrebbero risparmiato un problemino. E lo leggete questo in Genesi capitolo 3, ed è questo che sta succedendo al mondo. Il diavolo manda un Hitler, cosa fa? Offre ai tedeschi un'esca, la superiorità germanica, e questi abboccano. Arriva Lenin, offre ai proletari russi l'esca, che diventeranno qui, diventeranno là, tutti padroni, tutti proprietari, seguite me, andiamo a ammazzare lo zar e tutti quanti, e noi avremo il paradiso sulla terra. E i proletari russi abboccano. Sai cosa vuol dire proletario, Angela?
Le masse, i popoli?
Sì, cosa vuol dire proletario? Cioè, il proletario...
Doesn't mean somebody who's poor who has a lot of children?
More or less, almost. Vuol dire che sono i poveri che non possiedono niente, tranne la prole, i figli. Quindi i proletari sono quelli che hanno solo figli, bocche da sfamare. Arriva... Lenin, Stalin e compagnia brutta, e dico, ci pensiamo noi. Mio padre era stalinista, no? E mi diceva, in Russia, tu lavori in una fabbrica, vengono i capi, ti dicono, rallentate, state lavorando troppo.
Oh, che dolce.
Cioè, questa è la propaganda, mio padre ci credeva, lui, stalinista. E allora cosa fa? Siccome il comunismo non funziona molto bene, il diavolo manda un altro, Hitler. E allora Hitler, poi Lenin, poi Stalin, insomma, adesso arrivano, qual è l'ultimo che il diavolo sta mandando in campo? I capi mafia americani che offrono l'esca, un'altra esca, un'altra superiorità. Cos'è l'esca in America? Una democrazia superiore all'americana. Andiamo nel mondo e aiutiamo il mondo con la nostra democrazia, se non lo capiscono, non lo accettano, li bombardiamo perché siamo furbi, no? E così di nazione in nazione sono lì a bombardare tutti quanti perché devono portare, virgolettoni, la democrazia. E allora gli americani li stanno seguendo, questi mafiosi qui di Washington, a scorrazzare in giro per il mondo con le loro superiori forze armate, questi portaerei, fanno guerra dappertutto come se fossero giocherelli per bambini handicappati.
E com'è possibile? Perché è così facile per il maligno ingannare le persone?
Ma semplice. Il nemico è maestro nel parlare la lingua, che è il mondo. Senza Dio tanto ama. Qual è la lingua? Non è l'inglese, non è il francese, ma non è neanche l'italiano, neanche il dialetto milanese. Non è la lingua della politica di destra o di sinistra, ma è la vecchia lingua che Satana ha usato nel giardino con Eva. Lingua di egoismo, interesse, avidità, ricerca di potere, arrivismo, cioè diventerete come Dio. Genesi capitolo 3, ripeto. E oggi la lingua del denaro, delle false religioni. Insomma, il maligno offre al mondo senza Dio che può avere tutto quello che il suo cuore egoista desidera, e fate voi la lista, c'è chi ne ha più ne metta. Libertà sessuale, immondizia, tutto quello che volete. Insomma, Dio ci aiuti. E il mondo adesso? Il mondo è appeso all'amo del maligno. Il diavolo va a pescare anche lui, eh? È attaccato al suo amo adesso? Cioè, un po' come al tempo del diluvio di Noè, c'è il mondo appeso. E come fu il tempo di Noè? La fiumana non tarderà. Gesù infatti l'ha profetizzata. Angela, la prossima scrittura.
Matteo 24, da 35 a 39. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. Matteo 24, 35 a 39.
Capite cosa dice qua? Ai tempi di Noè andavano a moglie e marito.
Sì.
Adesso è peggio dei tempi di Noè. Adesso il marito va a mariti e la moglie va alle mogli.
È vero, è peggio.
Vai Proverbi 24, 12, per cortesia, prima che ci arrabbiamo qua.
Proverbi 24, 12. Se dici, ma noi non ne sapevamo nulla. Colui che pesa i cuori non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sa forse? E non renderà egli ciascuno secondo le sue opere? Proverbi 24, verso 12.
Sì, non ne sapevamo nulla. La legge non ammette ignoranza. Persino in questo mondo dice, non lo sapevo che col rosso non potevo passare, te lo spiego io. Qua, dammi la patente, qui c'è un piccolo bigliettino da pagare, arrivederci. Puoi andare a piedi a casa.
Adesso impari subito.
Dio ci avverte che la difesa sua contro queste esche sta nell'ubbidire alla parola. Angela, 1 Giovanni 2.
1 Giovanni 2, 15 e 16. Non amare il mondo, né le cose del mondo, e tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. 1 Giovanni 2, 15 e 16.
Avanti al 17.
E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Amen.
1 Giovanni 2, da 15 a 17.
Amen.
Ragazzi, i soldi che stanno spendendo oggi per allungare la vita di qualche millimetro, i chili di crema che le donne si mettono sulla faccia, le medicine che gli uomini tracannano per campare qualche giorno in più, qualche mese in più, qualche ospedale in più. Ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E gli altri non si devono neanche attaccare al tram, alla cassa da morte si attaccano, se non è Gesù.
Guarda, vogliamo... Quindi questa è la nostra protezione, dicevi. Non amare il mondo, le cose del mondo. Questa è una protezione per non cadere negli inganni dell'anticristo che viene.
Esatto. Quindi non vuoi cadere dalla padella alla brace al lago di fuoco? Devi guardare Gesù.
Perché dicevi che il maligno inganna le persone attraverso le cose che amiamo. Il potere, l'egoismo, il denaro, le ricchezze. Se ami queste cose, cadrai nei suoi inganni.
Attenzione a cosa ami, perché il diavolo lo userà per adescarti, per intrappolarti, per metterti nel suo carniere, nel suo inferno. Attenzione al cibo, ai granelli, al frumento che mettono davanti alla gallinella fino alla gabbia. Non essere quella gallinella, quel frumentino che ti mette davanti, cos'è? Pornografia, egoismo, soldi, faccio quello che voglio, io sono Dio. Attenzione, ti stai avvicinando alla gabbia. Appena entri dentro, patapum, la porta si chiude, il diavolo se la passa a risate. Guarda i media di oggi. I media sono la più grande macchina di bugie mai creata dal maligno. Il nemico mette il suo burattino in cima a una catena di giornale, di televisione, gioco fatto. Un piccolo dittatore posseduto ed ecco che il diavolo controlla tutto. I media, i giornali, tutto. Poi un altro burattino in capo di questo governo, un altro burattino in capo di quell'altro governo, il gioco è fatto. Cioè, cosa ha fatto Hitler? Ha messo il suo uomo che si chiamava Goebbels, non so la mia pronuncia tedesca, non so com'è, famoso ministro della propaganda nazista, la sola verità, virgolette, che la Germania da allora in poi aveva, era quella che veniva da Berlino. E il gioco era fatto. Guarda, sulla radio ho messo una foto qui. Ce l'hai lì?
Sì, ce l'ho.
Ecco, mi leggi la foto, cosa dice? Descrivere.
Vedi Goebbels che sta parlando davanti alle masse, sta predicando la sua ideologia.
Sì, qui c'è una citazione che è attribuita a lui. Si dice che l'ha citata lui, chi dice di no, chi dice di sì, però dai frutti e dai fatti sappiamo che si comportavano così. Cosa dice lo slogan?
Dice: ripeti una bugia 100, 1000, 1 milione di volte e diventerà una verità. Joseph Goebbels.
Allora, questo qui i tedeschi l'hanno fatto e sembra che a Bruxelles hanno preso appunti, hanno preso nota per bene che ha funzionato, no? Ti pare che loro potevano farsi scappare. È una cosa così furba. Hanno imparato bene i governi da tutte le parti. Va bene. E allora, grazie Signore. Uno dei primi atti, dice qui sulla fotografia, cos'è che dice uno dei suoi primi atti?
Uno dei suoi primi atti fu il rogo dei libri considerati avversi al nazismo. Riuscì ad ottenere il pressoché completo controllo di ogni informazione in Germania.
Ecco, che oggi i media, i governi non bruciano i libri, ma semplicemente li obliterano, li annullano. Vedi questa gente che va alla TV cercando di dire qualcosa, gli tappano la bocca, gli metti un David Parenzo lì, lo interrompe ogni 5 secondi e quello lì non riesce a parlare. E poi se non basta lui, arrivano altri e gli saltano addosso, lo insultano. Cioè praticamente è un modo subliminale, moderno, scientifico per chiuderti la bocca. E se tu noti certi nomi, certe persone non li invitano neanche in televisione. Allora il regime nazista cosa ha fatto? Ha rubato le anime dei tedeschi e così il diavolo ruba le anime dei senza Dio in tutto il mondo. Fino a che, come dice Apocalisse 13, dice che tutto il mondo seguiva la bestia. Uh-huh. Apocalisse 13:3. Tutto il mondo seguiva la bestia, cioè la seguirà. Cioè Hitler stava commettendo suicidio nel suo bunker. Era lì che si faceva la doccia con la benzina, i fiammiferi pronti, la pistola pronta, non so se sono sparati o hanno bevuto il cianuro uno o l'altro. Era lì che stava commettendo il suicidio e mentre i suoi soggetti tedeschi, ancora ammaliati dalla sua verità, continuavano a combattere per lui intorno al bunker per fermare le armate russe e ancora credevano in lui e quello si suicidava.
Ai, ai,
ma è così che lo spirito del maligno inganna il mondo. Questa è la via dei falsi pastori. Hitler era un pastore, ma falso. Vai a Giovanni 10, ce l'hai lì, Giovanni 10?
Sì, Giovanni 10.
Ecco, per favore.
Verso 10 a 12. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Giovanni 10, da 10 a 12.
È terribile quando il ladro è uno come Hitler, ma quando questi ladri e falsi pastori sono nelle chiese, solamente là a raccogliere soldi e predicare come gli pare, questo è più che terribile. Questi andranno incontro ai giudizi di Dio. Attenzione noi pastori a come ci prendiamo cura delle pecore, perché ne dovremo rispondere al padrone delle pecore, a Dio. Comunque è stata una grande lezione quella del nazismo. Vediamo anche che i più grandi gerarchi si suicidarono tutti. Diversi di loro riuscirono a farlo anche in carcere. Perché? Pur di non affrontare la verità, la realtà. Ma non credo che sfuggirono ai giudizi di Dio. E neanche sfuggiranno i presenti seguaci del diavolo, che dall'alto dei loro troni ingannano la povera gente. Ci sono malvagi oggi che pianificano guerre, che godono a far soffrire gli altri, provocano le guerre e poi mandano i loro soggetti, i loro ingannati, a combattere queste guerre per loro e morire. L'America ha provocato la Russia a invadere l'Ucraina, lo ha fatto, adesso l'America manda tutti a morire. Tutti vadano a morire, noi siamo qui, mandiamo qualche dollaro, come fanno i mercenari, no? Nessuna guerra mai avuto luogo senza che qualche posseduto strumento del maligno non l'avesse premeditata e provocata. Le guerre non avvengono per caso, sono provocate. Qualcuno crede di poterla vincere e accrescere il suo potere. Ecco perché scoppiano le guerre. C'è sempre qualcuno che vuole il potere e facendo la guerra di qua o di là accrescerò il mio potere. E così è cominciata la guerra nel Vietnam, nell'Afghanistan, dappertutto. Questa guerra contro la Russia è stata causata dalla ingordigia del potere mondiale dell'America, che per questo scopo, per questo motivo, ha cercato la sua nemica, la Russia, cercandola con le armi della NATO. Un piano perfetto, ha funzionato, la Russia è cascata nella trappola, però funzionerà anche il piano di Dio. Cosa dice Salmo 9, il piano di Dio?
Dice, gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Salmi 9, 17.
E adesso arriva il piano finale del maligno. Il piano finale si chiama l'Anticristo. Già profetizzato nella Bibbia con il nome di la bestia e l'Anticristo. Scalerà il potere mondiale, certamente controllerà tutti i media, che comunque sono già quasi tutti suoi e sotto controllo dei vari regimi anticristi, ce ne sono più di uno, regimi che godono adesso delle benedizioni del signor cosiddetto Pachamama. Voi sapete chi è questo grande leader religioso? Uno che benedice anche i demoni e i posseduti, opportunamente il diavolo lo ha piazzato nel posto giusto, e ha l'incarico di collaborare con tutti che il maligno mette al potere e anche di organizzare l'ecumenismo mondiale. Se vedete come il diavolo ha posizionato i suoi burattini, i suoi posseduti, i suoi scagnozzi, ognuno ha posto, ha messo Biden di là e l'America è distrutta. Adesso durante il regno di Biden sono entrati circa 15 milioni di immigrati in America. L'America è finita. È finita l'America. E adesso piano piano gli daranno diritto di votare e voteranno tutti a sinistra perché quelle sinistre gli danno soldi ai poveri. E da che parte vuoi che votino? Se tu vai a San Francisco, a Los Angeles, sono delle pattumiere. Lì ci sono i cessi all'aperto. La gente all'aperto fanno i loro bisogni. Los Angeles, San Francisco, è pieno di immigrati. Non ci sono bagni dove vuoi che vadano. Sta attento come cammini in certe zone. L'America è finita. È finita. Il sogno americano è diventato un incubo. Però, parlavo del Pachamama, non è che Pachamama è accettato da tutti. Non certo dei cattolici sinceri. Stavo guardando ieri, per esempio, l'arcivescovo Carlo Maria Viganò, un vero cattolico, un sincero cattolico. Uno che oltre la Madonna e tutti i santi crede veramente anche in Gesù. Non è male, no? Almeno quello, no? E allora, attualmente in questi giorni, oggi, Viganò si trova sotto processo. Gli stanno facendo un processo religioso a Roma. È sotto accusa, accusato di scisma. lo vogliono, praticamente lo vogliono scomunicare ufficialmente. E infatti c'è un video su questo che l'ho messo sulla pagina radio,
sì,
che è stato pubblicato da un canale che si chiama Visione TV, che è un, se non mi sbaglio, un canale abbastanza controcorrente. Com'è il titolo, Angelina?
Carlo Maria Vigano dice: non riconosco il tribunale che intende giudicarmi.
Ok, lo trovate sulla pagina radio, potete scaricarlo, mentre ancora potete scaricare queste cose, perché arriva la pulizia del pensiero tra poco e non è che... Cioè, troverete su internet solamente quello che vuole il diavolo, insomma, ecco. C'è ancora un pochettino di libertà, approfittiamone, fratelli, vengono i giorni di Amos 8, 11 e 12, che dice: vengono i giorni che correranno a destra e a sinistra, di qua e di là, attraverseranno i mari per cercare la verità, e non la troveranno.
Sì.
Approfittate, fratelli, in questi giorni che ancora possiamo avere un po' di verità. Non nelle chiese tradizionali, ma nelle chiese vere, libere, speriamo noi di essere una di queste, sì, lì la verità la potete trovare. Allora, visionate questo video sulla nostra pagina radio, Dio vi benedica, perché viene il tempo, e credo faranno molto quando tutti i governi senza Dio saranno unificati in un unico regime che io credo che si può chiamare un regime ecumenico politico, cioè un ecumenismo degli atei, dei governi atei e politici. Io lo chiamo anche fascismo religioso. Cioè, cosa ha fatto Mussolini, il padre del fascismo? Lui ha collaborato con tutti, con la Chiesa, ha fatto il concordato, ha collaborato con le banche, ha collaborato con i poveri, ha collaborato con i ricchi. Per questo che le sinistre sono terrorizzate dal fascismo, perché il fascismo era più intelligente di loro. Sempre del diavolo, d'accordo, ma non puoi paragonare il fascismo con il comunismo, perché il comunismo ha fatto 100-150 milioni di morti, il fascismo no, il fascismo, cioè, sempre del diavolo. Ok, non sto visto dicendo che siete fascisti, però se li mettete sulla bilancia, diciamo, per questo che le sinistre, il PD, sono terrorizzate se uno è fascista, perché il fascismo è meglio di loro, cioè ti dava la libertà di leggere la Bibbia, dava la libertà di andare in chiesa. Invece in Russia, caro mio, no, in Russia c'erano le chiese, erano spaventapasseri, e se leggevi la Bibbia andavi in Siberia. Però gli stalinisti di oggi dicono: il comunismo è meglio del fascismo. Beh, sono uno peggio dell'altro, però il comunismo è qualche millimetro peggio, perché Carlo Marx era un adoratore di Satana, apparteneva a una chiesa satanica. Ecco, va bene. Guarda, andiamo a Seconda Tessalonicesi 2:4. Angelo, ha messo chiaro che non è che devono diventare fascisti, no?
Sì, sì.
Non è che mi scrivono.
Molto chiaro.
Non è che mi scrivono.
Non lo so cosa scriveranno, ma tu l'hai messo chiaro.
Frate Giuseppe è fascista. No. Però voi comunisti, stalinisti, gulagisti, vabbè, voi siete peggio. Il fascismo è del diavolo, ma voi siete del doppio diavolo. Comunisti, marxisti, perché dicono: aiutiamo i poveri. Sì, ma per rendere schiavi, come che aiutano i poveri? Cioè, sotto il fascismo potevi essere una classe media, potevi andare a lavorare, avere il tuo negozietto, potevi avere le tue galline, i tuoi pollastrelli, gli agnelli, le pecore. Il comunismo no. Andavano dei poveri. Quando ha finito di rubare i ricchi, hanno passato sui poveri e gli toglievano tutto. Per questo che Stalin ha massacrato 40-50 milioni di russi, che erano i poveri, mica erano i ricchi che massacravano i poveri. Il povero che aveva solo una pecora dice: non posso darti sta pecora, qui i miei bambini bevono il latte, non posso darti la mia unica mucca. Questo i comunisti italiani non te lo dicono, le sinistre italiane non ti dicono che i milioni di morti in Russia furono perché i poveri furono uccisi, non te lo dicono questo. Però il comunismo italiano è diverso: Togliatti, Berlinguer, brava gente, perché non aveva il potere. Ma non esiste una nazione dove il comunismo è andato al potere che non ha reso tutti schiavi: Pol Pot, Venezuela, la Corea del Nord, la Russia comunista. Ci siamo, cari fratelli che seguite la radio, che siete stalinisti? Vi vogliamo bene, però state sbagliando. Capito? State adorando il diavolo se adorate il comunismo. Non lo fate. va bene, che non è assolutamente meglio del fascismo, sono lì, però il comunismo è qualche millimetro peggio. Ecco, questo per chiarire i punti. A volte ho guardato la televisione lì che accusavano le destre, è giusto, le destre non valgono niente. Accusano il fascismo, giusto, il fascismo non vale niente, ma loro sono peggio. Cioè noi non, voi dovete rinnegare il fascismo, dicono la televisione italiana. Però noi non rinneghiamo il comunismo, no, perché il comunismo è meglio. Il contrario, il contrario. I comunisti sono qualche millimetro peggio dei fascisti. Ma se non altro paragonate 100 milioni di morti di Stalin, mettete 150 milioni compreso Pol Pot, eccetera, e il fascismo, i fascisti hanno ucciso Matteotti, uno. Hanno ucciso uno. 10, 20, 100, 200, 500, 1000. Però quello è 150 milioni, cerchiamo di non essere ridicoli. Sto dicendo che dobbiamo essere fascisti, non sto no. dicendo questo, cerchiamo di non essere imbecilli.
Dobbiamo essere cristiani, non fascisti.
Oh, no, perché mi scrivono. Come ti permetti di difendere la Meloni? Ma non è che difendo la Meloni, sto dicendo che lei, essendo contro l'aborto, ha ragione. Ma Meloni 2 anni fa ha fatto questa, questa, questa. Sì, 3 anni fa ha fatto di peggio. Non sto mica difendendo le destre. Sto dicendo che Dio benedica Meloni che è contro l'aborto, vuole limitare l'aborto.
Che in questa cosa l'aborto ha ragione. In questa unica cosa, non in tutto quello che fa.
Ma neanche unica cosa, magari ha fatto altre cose buone. Cioè il Signore giudica le persone individualmente, lo vediamo in Romani capitolo 2, se i non credenti fanno cose giuste, sono benedetti da Dio, i non credenti. Se i credenti ebrei fanno cose sbagliate, il Signore li punisce. Quindi smettete queste storie cretine, i fascisti e i comunisti, sono tutti uguali, non capite che sono qui per controllarvi. Però uno è contro l'aborto, l'altro è a favore, e lì c'è una differenza. Lì c'è una differenza. Che nel giorno del giudizio il Signore guarda la differenza. C'è quello che è proprio indiavolato, va nel lago di fuoco. Quell'altro che invece ha respinto Gesù, però non era così indiavolato, allora va nella nuova terra. E leggete l'Apocalisse 20 dall'11 al 15. Oh. Angela, tu correggimi per cortesia, che poi mi scrivono e mi accusano che sono fascista. Ma figurati se sono fascista. Mio padre era stalinista. Capito? Io credevo che le idee di sinistra erano buone, cioè aiutare i poveri. Come suona bene, sì. Ma sono tutte bugie però, guarda cosa ha fatto Stalin. Ci siamo?
Sì.
Oh. Allora, ripeto, credo che ci sarà un ecumenismo religioso, ma ci sarà anche un ecumenismo degli atei. Capito? Anticristo farà un ecumenismo. Tutte le nazioni del mondo non le vincerà con le guerre come farà contro l'America. No, l'America è l'unica che lui dovrà cancellare dalla cartina geografica, Apocalisse 17 e 18. Tutte le altre nazioni, l'Anticristo vincerà, marcerà, entrerà nelle nazioni, come ha fatto Hitler in Austria. Come è entrato Hitler nell'Austria? Qualcuno lo sa qui? È entrato con un plebiscito, è entrato con la sua ideologia, Mein Kampf. E quando hanno votato, il 99% degli austriaci hanno votato a favore di Hitler e per far parte della grande Germania.
Cioè senza guerra.
Quando Hitler è entrato in Austria, si sbellicavano, gridavano, urlavano, battevano le mani, gli buttavano i fiori, tutte le donne lo volevano baciare. Gli austriaci. L'anticristo sarà così, verrà, dirà cose incredibili, la Bibbia dice dirà cose grandi, dirà una grande bocca, Apocalisse 13, Daniele capitolo 7 dirà grandiose cose, cosa dirà? Ma posso solo immaginarlo, chiudere le banche, i soldi ai poveri, oh la peppa, chi è che smette di applaudire? Mm-hmm. Le fabbriche veramente appartengono agli operai e diamo l'esempio. Sai, Mussolini andava in giro, si toglieva la camicia torso nudo e col piccone lui bonificava le paludi, faceva le strade, dava l'esempio. E come credi che ha ingannato l'Italia? Con l'esempio. Arriva Stalin, con i piedi sulla scrivania, fumare la pipa, far niente dal mattino alla sera. e mandare gente in Siberia. Mussolini invece sì, li ha ingannati, ma li ha ingannati col suo esempio. La gente ci ha creduto, è andata a fare le sue battaglie e sono morti tutti in Russia. Quando finalmente lui e Piazzale Loreto hanno appeso a testa in giù, anche quello lì è stata una cosa orribile come hanno fatto. Bisogna farlo un po' più elegante, magari come Norimberga, se vuoi. Va bene. E l'anticristo farà così. Farà, se tu studi la storia come Hitler ha conquistato l'Austria, capirai come l'anticristo conquisterà il mondo. Va bene? Quando Putin è andato nella Corea del Nord a incontrare Kim, il suo collega lì, la peppa, i fiori nelle strade, i fiori sui campi. No, campanile non ne hanno, sui lampioni,
non hanno chiesa lì.
Tutte le donne per legge a sorridergli dalle strade.
Oh, per legge
logico. Tutti con lo stesso sorriso stereotipato,
tutti contenti,
tutti. Le donne brutte le hanno tolto, hanno messo solamente quelle belle davanti, e lo vedi dai video, capito? Perché Kim dice: "Uè, abbiamo bisogno di questo qua, perché l'America viene qua, ci bombarda con le atomiche e la Russia ci difende." Guarda, ci mancava solo che Kim gli lustrasse le scarpe, gli spruzzasse un po' di profumo su Putin. Lo stesso è successo nel Vietnam. È arrivato, quando è andato Biden, erano sorrisi, sai, con le molette da bucato, sai? Sorrisi, quando è arrivato Putin in Vietnam, la pepa. Lo stessa storia. Perché sì, quando è andato Biden, tutti lo sanno che va lì in Vienna per metterla contro la Cina. Però in Vienna fa buon viso che attivo gioco, ma non è che sono completamente imbecilli. Lo sanno che l'America li ha bombardati notte e giorno, e anche col napalm, ha bombardato villaggi, ha incenerito villaggi. E adesso Vienna è amica dell'America per i dollari, nessun altro. Ma quando è arrivato Putin che gli dava le armi a Vienna, la pep. Quindi se volete capire... se vogliamo capire, questo è il mio suggerimento, non è che sono il signor perfetto, che come l'anticristo entrerà in Italia, entrerà a Roma, entrerà a Parigi, entrerà a Berlino, guardate come Hitler è entrato in Austria, d'accordo? Non ha fatto come Stalin che va lì a uccidere, no, lui va lì, va bene? Infatti dice in Apocalisse 13:1, dice: e vidi salire dal mare una bestia con 10 corna e 10 diademi, sono le 10 nazioni europee. Però usciva dal mare. Il mare cos'è? Apocalisse 17:15. Cos'è il mare? Angelina,
sono i popoli.
Mare? I popoli. Quindi l'anticristo viene dal mare, dai popoli. Non è come il falso profeta Apocalisse 13:11 che viene...
Dall'abisso.
Dalla terra dice. Noi sappiamo che è l'abisso, ma questo lo sappiamo dall'altra scrittura, Apocalisse 11:7, dice la bestia che sale dall'abisso, cioè sarebbe l'Apollyon, Apocalisse 9, che esce dall'abisso.
Che è un demone.
Sì, io credo che quell'Apollyon lì, che si chiama il capo dei demoni, Apocalisse 9, possiede questa persona che è già anticristo così per natura, lo possiede e diventa polio e diventa l'anticristo. Va bene?
Sì.
E così credo che arriverà l'anticristo. Esce dal mare dei popoli. Va bene. Non è come Stalin, Lenin, che escono dal colpo di Stato, sangue, guerre. No. Esce dai popoli.
E parlavi che ci sarà un ecumenismo politico ateo. Cioè ideologia, tutti uniti in un unico pensiero, però ateo, e la chiameranno come una religione?
Sì, sì, stavo pregando su questo proprio questa settimana e sentivo proprio dal Signore che, io spero che indovinato, poi voi giudicate, perché voi quando cominciamo a parlare del futuro la Chiesa deve giudicare. Ho sentito come proprio dal Signore che così come il Pachamama o chi per lui radunerà le religioni mondiali, quelle tradizionali, anche protestanti, evangeliche, le radunerà, credo che i protestanti carismatici non fanno parte del Consiglio Mondiale delle Chiese, ci fanno parte alcuni evangelici, battisti, presbiteriani fanno parte, cioè quelli più tradizionalizzati, mortuarizzati, i cattolici fanno parte, gli ortodossi fanno parte, Ecco. Mentre il Pachamama è responsabile, e questo voglio rispondere a alcuni commenti su YouTube, i fratelli ci scrivono che fanno queste domande, e non ho tempo di rispondere a tutte queste domande, fratelli che sapete queste cose, rispondete a queste pecore. Però rispondo adesso a tutti quanti, che l'Anticristo, cioè il Pachamama di Roma, radunerà tutte le religioni, e naturalmente lui è il capo automatico, perché è la religione più grande del mondo. Però farà lo stesso anche con la politica delle nazioni. Le radunerà in una specie di ecumenismo mondiale. Apocalisse 13:3 dice: tutto il mondo seguì la bestia. Tutto il mondo. Quindi tutte le chiese tradizionali, un po' come in Germania le chiese evangeliche seguivano Hitler, in Italia i cattolici seguivano Mussolini, e seguivano in che modo? Andavano a combattere le sue guerre, anche se il Papa, vabbè, lui faceva finto tonto, diceva niente, ma i suoi soggetti, i soggetti del Papa, andavano a combattere la guerra di Mussolini. E Mussolini dice: d'accordo, tu mi hai dato i tuoi soggetti che vanno a morire per me, e io ti do 30 denari di argento. Come si chiamano, Angela, queste?
Non lo so.
Pensa profondo. Il concordato. Mussolini gli dà, ricambiava il Papa col concordato. Sai cos'è il concordato?
No.
Neanche quello.
No.
Beh, vedo che sei...
informata
vedo
bene.
Che sei informata. Il concordato è un trattato che credo che sia nel 1933, il Papa ha firmato con Mussolini. Per la prima volta lo Stato italiano dava, riconosceva la Chiesa Cattolica come Chiesa vera, come istituzione vera, e gli ridava alcune delle possessioni che Garibaldi nel 1860 gli ha tolto tutto. Capito? Con la breccia di Porta Pia. Va bene, allora. E allora Mussolini gli ridava queste cose, la maggioranza delle cose. Infatti quando io camminavo a Roma insieme a un prete, perché stavo evangelizzando lì, e sto prete camminava per la strada a Roma, mi ricordo, eravamo al Pantheon, e lì diceva, passeggiavamo di qua di là, camminavamo, e dice: vedi questo edificio qui, questo, che appartiene al comune di Roma, questo era nostro. E vedi quello là, quello era nostro. Cioè tutte cose che lo Stato ateo gli ha portato via la Chiesa. Non è niente di male, perché la Chiesa non avrebbe mai dovuto averle queste cose.
Sì, sì.
Ok, e così arriverà l'Anticristo, vedevo. Però potrei andare avanti, ma non ho tempo, perché voglio parlare dell'ecumenismo. Arriva un ecumenismo politico, che tutte le religioni saranno unite nella loro diversità, unite nelle differenze. Cioè praticamente è come quadrare un cerchio. Sei capace a guardare un cerchio? È impossibile.
E come faranno?
Non si può. Come faranno?
Perché alcune teorie, alcune idee di una religione sono l'opposto dell'altra religione. Come possono unirsi?
Perché lui, il diavolo, parlerà di un vantaggio superiore. Ogni religione c'è il suo vantaggio, ogni politica c'è il suo vantaggio, ogni nazione c'è il suo interesse. L'Anticristo avrà un interesse superiore a tutti, che tutti diranno: ok, ci siamo, stiamo d'accordo. Darà tutto a tutti. Tu vuoi essere sessualmente depravato? Lo puoi fare. Tu ti vuoi sposare con un cane? Ma sposati anche con un tricheco. Tu cosa vuoi fare? Cioè praticamente darà libertà a tutti. Daniele 7 dice: cambierà i tempi e le leggi. Infatti nel mondo sta cambiando le leggi sessuali, leggi biologiche. Cioè tu ti puoi vestire oggi così, domani cos'ha? Dici: mi sono stancato di andare nel cesso degli uomini, voglio andare nel cesso delle donne. E allora ti metti un po' di rossetto, sei diventata una donna, e se qualcuno si lamenta sei fobico, chiamano la Calapiacani contro di te. E questo sta cambiando le leggi. Nel regime che viene, Anticristo attingerà da entrambi, attingerà dalle bugie del comunismo e dalle bugie del fascismo. Il diavolo userà entrambe le bugie, perché hanno funzionato benissimo. Comunismo è stato peggio del fascismo, d'accordo, però sono tutte e due del diavolo, va bene? Quindi applicherà qualsiasi inganno per come più gli converrà, per guidare il mondo al marchio 666 e all'inferno, va bene? Tutto per guidarli al marchio. E credo che sarà Oggi abbiamo parlato che viene un nuovo documento, abbiamo parlato tu del documento, che sta arrivando un documento in Italia che si chiama LIO, com'è che si chiama?
È un'applicazione che si userà e da domani, 1° luglio, è chiamato eWallet, il portafoglio digitale.
Ecco, già adesso sta cominciando a unificare tutto. Nessuno li vuole, tu parli con chi ti pare e vogliono il vecchio contante, che può fare quello che ti vuoi. Vuoi comprare una bicicletta, un pezzo di terra, non hai bisogno di un nazista banchiere che ti dice chi te le ha dati questi soldi? Mia nonna li aveva sotto il materasso, respinto, avanti un altro schiavo, voglio dire cliente. Mm-hmm. E chi li vuole queste cose? Però, virgolette, democraticamente fanno quello che gli pare. La democrazia c'è a livello basso basso, basso terra, i popoli. Poi c'è la democrazia in alto, che sarebbe la cupola mafiosa al governo, al controllo di Bruxelles, dell'Italia. Ci sono diverse democrazie. Chiamo democrazia, ma se vai a investigare un pochino è dittatura. La differenza è che questa dittatura è chiamata democrazia. Allora, e credo che il comunismo sarà il comunismo, il regno dell'anticristo, che sarà più che altro comunista, sarà così. Quindi comunismo qua, fascismo là, una religione violenta di là, sai quelli con la barba, religione violenta, la falsa democrazia europea e così via. Il regime del diavolo. Le profezie ci dicono che sarà l'inferno sulla terra per 3 anni e mezzo, vedere Matteo 24, 21, Apocalisse 13, non c'è tempo di leggere, giusto Angela?
Giusto, abbiamo già letto nel passato,
giusto.
Sì.
Ecco, comunque vi ho dato i riferimenti. Sarà l'inferno sulla terra, ripeto, Matteo 24, 21, Apocalisse capitolo 13, studiare nel vostro tempo libero. Poi ci saranno le 10 nazioni europee, 10 nazioni, sai che il dragone esce, la bestia esce, 10 corna, e sulle 10 corna 10 diademi, 10 corone.
Sì.
Queste sono le 10 nazioni europee che sosterranno l'anticristo. Dove lo dice? Apocalisse 17, 12 a 14, dice che le 10 nazioni daranno il potere alla bestia. Dice, hanno un unico pensiero e daranno potere alla bestia. Se oggi si parla a pensiero unico,
sì.
Da dove viene? Apocalisse 17, 12, hanno un unico pensiero, era profetizzato 2000 anni fa, cerchiamo di leggere la Bibbia e di capirla, per cortesia, che sennò qua viene l'anticristo e ancora siamo in chiesa a ascoltare il Signore dormi dormi, ninna nanna, e le prediche dal pulpito per raccogliere soldi. Abbiamo bisogno di predicatori che abbiano un po' di caffè, che si svegliano, speriamo che noi siamo di questi.
Amen.
Chi lo sa, di non crederci chissà cosa. E allora, queste sono le 10 nazioni che dice la Bibbia, sono le 10 corna sulla testa della bestia, l'anticristo, con 10 corna e con 10 corone, quindi 10 nazioni incoronate in Europa. Sono 10 nazioni europee, alle quali nazione l'anticristo prometterà cosa? Perché lo seguono? Perché promettere a loro il potere mondiale? Perché l'Europa segue l'America? Perché l'America gli promette dollari, potere, e i bacucchi europei la seguono. Però quando arriverà uno, anticristo, che promette di più, quanto vi paga il vostro negriero di prima, l'America? E ci dava pacchi di dollari. Io vi do e dollari, rubli, soldi cinesi, come si chiamano, yuan, e in più, in più, in più, in più, e in più, dimmi, dimmi, in più potere, vi do territori. Infatti hanno diviso il mondo in 10 parti, il mondo l'hanno diviso in 10 parti. Possiamo parlare di quello?
Sì.
Ok, parliamo di quello. C'è tempo di questo almeno?
Sì, però sono cose diverse. Cioè, le 10 nazioni, che sono le 10 corna, daranno potere all'anticristo, è una cosa. E il mondo diviso in 10, cosa è? Cioè, tutto il mondo sarà diviso in 10?
Ma il mondo è diviso in 10 perché questo è il motivo perché le 10 corna, i 10 cornuti, insomma, i 10 governi, daranno potere. Perché danno potere all'anticristo? Perché è simpatico, ma non è che ha bisogno. Sarà il più grande antipatico mai esistito. Però lui dice: quanto vi paga, quanti 30 denari d'argento vi paga l'America? E 30 denari, io vi prometto 1000, 10.000. Allora aspetta, voltiamo gabbana e seguiamo l'anticristo, che si chiamerà, avrà il suo nome.
Cioè lo faranno perché l'anticristo promette loro di ricevere questi territori, il mondo diviso in 10, dato alle 10 nazioni?
Sì, infatti se tu vai a Daniele 11, dice, dividerà, he will divide the land for gain, dice in inglese, divide the land for gain, italiano, dividerà le terre. Daniele 11, dal 21 in avanti, c'è una scrittura che dice quello. Mm-hmm. Sì, va bene? Allora, nel 1968, va bene, la cupola mondiale, i mafiosi mondiali, si sono riuniti in un famigerato club nel 68. Com'è che si... Qual era la città? Roma.
Ah, sì?
Sì,
a Roma.
Sì, nel 68 sono riuniti. E infatti si chiama il Club di Roma. Ora, se io ti dico chi è che l'ha organizzato sto club, hai capito già tutto, non c'è bisogno di dire neanche gli scopi.
Chi è?
Per capire... i fini ultimi di questo club, basta vedere chi lo ha fondato, che è Rockefeller.
Ah, sì?
Amico di Soros e compagnia bella e compagnia brutta.
Rockefeller.
E insieme a altri suoi degni soci. Quindi capiamo tutto lo scopo di questo club. Comprendiamo il fine, comprendiamo le mire. Quindi sono praticamente i banchieri mondiali si sono riuniti nel 68 a Roma. E nel famoso, se tu guardi internet, il club di Roma, il club del 68, va bene? Guarda qui, ho messo qui una cosa dell'enciclopedia qua, si chiama Hawaii Education International, dice, mi leggi another grant recipient of?
Another grant recipient of the Club of Rome? Messarovic's and Pestel's world integration model divided the world into 10 regions.
Ok. Comunque leggi ancora un pochino.
It was clear that if the global modellers were correct, the world was headed towards extensive, long-term, violent conflict in a rush to hang on to vital, scarce resources for survival.
Ok, in poche parole, poi l'articolo è lungo, ma ho letto il punto, abbiamo letto, e lo dice modellamento globale, il titolo di questo articolo, dice il Club di Roma, creato per poter integrare tutto il mondo su questo modello, fu diviso in 10 regioni. Sta dicendo che il Club di Roma nel 68 ha diviso il mondo in 10 regioni. Lì c'è la foto del pianeta, vero?
Sì.
Hanno diviso il mondo in 10. Uh-huh. E come mai? Perché hanno fatto questo? E poi hanno anticipato che il mondo si stava dirigendo verso conflitti violenti, guerre, per appropriarsi delle scarse risorse per la sopravvivenza del mondo. Quando questi qua dicono sopravvivenza del mondo, vogliono dire guadagni loro, sopravvivenza loro. Allora,
l'articolo dice che lo hanno diviso con lo scopo di valutare come le diverse regioni potrebbero far fronte a diverse pressioni ambientali, economiche, demografiche.
Sì, queste sono le chiacchiere che danno in pasto, sì, alla stampa.
Sì, sì.
È come Hitler che diceva dobbiamo invadere l'Europa per aiutarla, per sistemare le cose. Infatti, perché gli americani bombardano il Vietnam? Per aiutare il Vietnam. È logico, no? Vedi che grande... Ci sono ancora i campi minati americani in Vietnam. I bambini perdono ancora le gambe. Perché gli americani sono in Afghanistan? Per portare la democrazia. Guarda come sono democratici adesso in Afghanistan, che le donne è proibito andare a scuola. Perché hanno bombardato l'Iraq? Per aiutarli, caramba! E gli americani sono... Ogni guerra è fatta a fin di bene, dicono loro. Come sempre il governo ombra mondiale, c'è un governo ombra nel mondo, cioè il nuovo ordine mondiale, si presenta sempre come fa Soros, grandi benefattori, che è sempre la copertura preferita di tutti gli oppressori storici del mondo che sono mai esistiti, sempre per aiutare fanno la guerra. Ma però questa scatola di Pandora, secondo me, secondo la Bibbia, esploderà loro in faccia, perché il diavolo farà lo sgambetto a questa gente qui e si metterà lui sul trono del mondo. Questi fanno le guerre in Ucraina, eccetera, in Vienna, perché così possono, loro possono prendere il controllo mondiale. Arriva l'anticristo e gli fa lo sgambetto, dice: alt, grazie di tutto il lavoro sporco che avete fatto, adesso io mieto. E appunto lui si assiederà, si metterà in cima alla piramide mondiale, come dice in 2 Tessalonicesi 2:4 nella Bibbia. Leggi, Angelina.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. 2 Tessalonicesi 2:4.
Capito? Dopo tutte queste guerre che l'America fa per prendere potere, e Putin e la Russia prende potere in Ucraina, l'America prende potere nel mondo, Israele prende il potere su Hamas, arriverà l'anticristo e dirà: grazie, 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 grazie. Adesso tutti in ginocchio, marchio della bestia, e io sono Dio. Loro lo sanno e non lo sanno, non se l'aspettano una cosa così.
La scrittura che hai citato prima, non sapevi dove era, è Daniele 11:39, dove mostra che l'anticristo spartirà queste terre come ricompensa.
Dividerà
queste terre, il mondo diviso in 10, come ricompensa a quelli che lo seguono.
A quelli che lo seguono.
Dice Daniele 11:39. Colmerà di onori quelli che lo riconosceranno e li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa. Daniele 11:39.
Ecco, nel 1968 il club dei mafiosi sotto la guida di Rockefeller, Soros e compagnia così, e questi qua si sono riuniti a Roma e hanno diviso il mondo in 10.
Incredibile.
Guarda caso, la profezia dice che la bestia, l'anticristo, c'ha 10 corna.
Uh-huh.
E sulle 10 corna dice 10 diademi, 10 corone.
Li farà dominare su molti.
Li farà dominare su molti. Per quanto tempo, Angela?
3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo.
Cioè il club di Roma ha diviso il mondo in 10 parti come anticipo di quello che l'anticristo farà?
Ha diviso il mondo in 10 parti. Infatti ci sono delle cartine che ho visto su internet che danno proprio la divisione. L'Australia appartiene a questa nazione, l'India eccetera a questa nazione, l'Europa qui, l'Africa là, l'America, cioè 10 parti hanno diviso il mondo hanno fatto proprio dei tracciati nella cartina geografica. Io l'ho vista, adesso ci vorrebbe una ricerca su internet che non ho tempo, va bene, però la Bibbia diceva 10 nazioni sosterranno l'anticristo. Infatti fino alla fine c'ha 10 nazioni. Vediamo Apocalisse 17:12, dice che i 10 daranno potere alla bestia e lui come gratitudine gli dà il mondo. Perché danno potere alla bestia? Perché gli è simpatico? Perché lui gli dà potere sul mondo. Ecco, quindi ripeti, è Daniele, cos'è?
11:39.
Daniele 11:39, il mondo diviso e Apocalisse 13 si dice in 10. Apocalisse 13, 10 corna, Apocalisse 17:12, i 10 daranno potere alla bestia. Quindi cerchiamo di leggere i giornali, ascoltare i media, però alla luce delle profezie, allora capiremo quello che succede nel mondo. Per questo dico ai fratelli, uscite dall'Europa, siete nel posto sbagliato, non solo perché cominceranno le guerre atomiche, non solo perché l'anticristo distruggerà 3 nazioni, e tra cui sono sicuro c'è anche l'Italia, va bene, ma anche perché lì sarà la base, il trono dell'anticristo. Infatti in Apocalisse 15:16 dice che quando verrà versata l'ira di Dio, uno dei vasi di tribolazione sarà versato sopra il trono della bestia. E quello sarà Bruxelles, Mosca, Bruxelles, uno di questi qua. Nelle profezie dei 10 regni del diavolo profetizzati, leggiamo Daniele 7, Angelina. per questi, per i fratelli nuovi che devono prendere appunti. Devi andare praticamente dal 7 al 27, salteremo un po'.
Okay.
7, Angelina.
Daniele 7, 7. Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia, spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Questa è l'impero romano.
L'impero romano. Aveva?
Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna.
10 corna? Queste sono le stesse corna della bestia Apocalisse 13 che c'ha 10 corone. Ci siamo? Verso 8.
Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno.
Chi è questo qua? Questa è la Russia, l'anticristo, Magog.
Davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte.
Quindi sono 3 delle 10 vengono distrutte. Questa è una terribile guerra che viene in Europa, dove 3 corna, 3 nazioni europee si ribelleranno all'anticristo, magari saranno filo America, ed egli le distruggerà. Mi aspetto, probabilmente, l'Italia sarà sicuramente una di queste. Vedi anche oggi come Meloni, l'Italia, viene, diciamo, ghettizzata, separata dal potere, eccetera. E c'è Meloni che si lamenta perché l'hanno cacciato fuori dalla direzione. E poi?
Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti.
Ecco, allora, aveva occhi simili a un uomo, questo corno, l'undicesimo. Perché? È strano questo, no? Ma io credo che questo è il regime mondiale che viene, che sarà personalizzato, impersonato, nella figura dell'anticristo. Il regno che viene di Magog avrà la faccia dell'anticristo nello spirito,
uh-huh.
O meglio, il suo spirito di demone,
sì.
Così come Hitler fu la faccia del nazismo,
sì,
Mussolini
certo.
Del fascismo,
uh-huh.
Quindi questo qua sarà la faccia del regno mondiale che arriverà verso 20.
Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti.
Lo stesso che dice in Apocalisse 13.
E appariva maggiore delle altre corna.
Maggiore perché la Russia è più grande delle altre 10, no? Tutto collima con la situazione realpolitik di oggi, no? Tutto collima. È maggiore, si vede oggi che la Russia è maggiore alle altre corna.
Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
Quindi sta dicendo qua vincere i santi. Guarda caso, lo dice la stessa cosa nel capitolo dove parla dell'anticristo, del regno della bestia, la tribolazione, Apocalisse 13:7, che dice fece guerra contro i santi e li vinse. Quindi esattamente in parallelo con le altre profezie, anche Matteo 24, da 15 in avanti, tribolazione, persecuzione. Va bene? Quindi guerra ai santi e aveva il sopravvento. Quindi non ascoltate i predicatori imbroglioni, i falsi profeti, sedetevi in panca, cantate, lodate e Dio si prende cura di tutto. No, state attenti che viene la persecuzione, l'anticristo avrà il sopravvento sopra il popolo di Dio, ebraico e cristiano. Avanti al 22.
Finché non giunse il vegliardo.
Giuseppe allora, Vigliardo sarebbe rapimento e Armageddon.
Allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo e venne il tempo che i santi ebbero il regno.
Capito, ma questi sono i santi che giudicano e che regnano, Apocalisse 20 verso 4, dopo la tribolazione, dopo il rapimento, 24.
Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno.
Va bene, questo regno, la quarta bestia che sarebbe Roma, c'ha 10 corna, e le 10 corna sono, attenzione, sono 10 re che sorgeranno del regno. Non sono corna di bue, sono re o governi o presidenti o primi ministri o nazioni, capito com'è? Quindi è rappresentato questi 10 corna, dai 10 corna con le 10 diademi di Apocalisse 12:3 e 13:1. Apocalisse 12:3 e 13:1, cosa rappresenta? La bestia, l'anticristo, con 10 corna e 10 diademi, le 10 nazioni sulla quarta bestia che è Roma, quindi sono 10 nazioni europee. Cerchiamo di capire. 25.
Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge.
Ecco, citavo questo prima,
sì, lo dicevo,
che l'Anticristo sta cambiando la legge, le leggi biologiche, le leggi sessuali, le leggi matrimoniali. Adesso si sposano con i cani, con gli animali, si sposano uomo con uomo, donna con donna. Sta cambiando le leggi della natura, le leggi di Dio. Vediamo come vengono cambiate davanti ai nostri occhi adesso, in questo momento. Ci siamo nel tempo della fine. Stanno cambiando le leggi morali tramite l'immoralità, le leggi biologiche della natura tramite l'evoluzione. Stanno cambiando i termini più elementari, che adesso non vogliono più essere chiamati né uomini, né donne, né niente. Il diavolo sta cambiando le leggi. E il mondo stolto, cieco, come ai tempi di Noè, lo segue. Angelo, continua. I santi?
I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo.
Questo ci dà la durata della persecuzione e della vittoria del diavolo contro la Chiesa, vittoria materiale, fisica, non spirituale, perché i veri santi moriranno, però vinceranno con la morte. Quindi questo parla di persecuzione contro i cristiani, persecuzione profetizzata. 26.
Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il dominio. Verrà distrutto e annientato per sempre.
Capito? Apocalisse 19:20, cosa dice Angela a memoria?
Che l'Anticristo e il falso profeta saranno gettati nello stagno di fuoco.
Nel lago di fuoco, bravissima. Quindi verrà il giudizio e verrà distrutto, annientato per sempre. Apocalisse 19:20 adempito lì.
Cioè da Gesù.
Sarà adempito. Sì, questo è Armageddon. Apocalisse 19. Uh-huh. E viene distrutto. 27.
Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo.
Oh.
Il suo regno è un regno eterno.
Gloria.
E tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno.
Alleluia.
Amen, gloria a Dio.
Alleluia.
Abbiamo letto Daniele 7 da 7 a 27.
Alleluia, salta Apocalisse 11, Angelina. Lì vediamo un incrocio scritturale, verso 15. Qui c'è la settima tromba del rapimento.
Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano:
Il regno del mondo
è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse 11:15.
Alleluia.
Amen.
Alleluia a tutti quanti.
Amen.
Alleluia.
Signore. Vieni Gesù.
Alleluia,
amen.
Alleluia, alleluia.
Finalmente. Grazie, Signore.
Il diavolo sotto i nostri piedi in tutti
oh,
i sensi,
grazie,
l'anticristo
Signore,
che brucia nel fuoco, e i regni del mondo passano, e quelli fedeli tra di noi, speriamo di esserci, che a regnare con Gesù, come dice Apocalisse 20 verso 4, gloria, gloria, il settimo angelo suona la tromba, questo rapimento, e, che Paolo dice... 1 Corinzi 15, 51, 52, dice... Il rapimento viene all'ultima tromba. I falsi profeti dicono, è la tromba dei Romani. I Romani ne avevano tre.
Quella...
Ma si può essere così?
Quello è buffo, sì.
Puntini, puntini. Capito? Le sei trombe suonano Apocalisse 8 e 9. Manca una. Ti pare che il Signore va a pescare dei Romani? E qui è già trovata la tromba. Apocalisse 11 e 15.
Amen.
Il settimo angelo suona la tromba. Paolo dice, 1 Corinzi 15...
52?
51, 52. Che mi confondo io con i numeri, sai?
Anche io.
Perché io sembro un po' fessacchiotto, ma lo sono veramente.
Ma anche io.
Capito? Ma tu mi devi controllare che ogni tanto ho due numeri, eh? E allora, Paolo dice, l'ultima tromba viene il rapimento. E questo qui, e le trombe quante sono? Apocalisse 8, 2. Paul, quante sono le trombe?
7.
E qui sono la settima tromba, eccola qui, non devi andare da Giulio Cesare a strombazzare, perché chi vada, se andate da Giulio Cesare per cercare la tromba lì, rimarrete trombati, capito? La vera tromba è qua, Apocalisse 11:15, ma per cortesia, fratelli evangelici, per favore vi supplico, smettete di predicare queste cosacce, dai che vi voglio bene, su, non sembra ma è vero. Allora, in questo modo si spiegano, adesso spero che l'abbiamo spiegato esaurientemente,
sì,
abbondantemente.
Sì.
Cioè, cosa abbiamo spiegato abbondantemente? Le 10 divisioni del club di Roma.
Sì.
Va bene? Perché a Roma, 68, i mafiosi mondiali hanno diviso il mondo in 10? Perché era profetizzato, stavano adempiendo delle profezie che l'anticristo avrebbe assegnato le 10 parti del mondo a questi 10 corna, ai 10 cornuti. E quanto tempo che tu possiedi una parte del mondo? Ma fessa chiotto, c'hai un piede sulla tomba e l'altro sulla buccia di banana, quanto programmi di vivere? Sai quando uno dice, questa terra è mia, sì? Dove mettere la tua tomba? E quella sarà la tua terra, terra del cadavere, diciamo. Alcuni di noi, cioè si ricordano di queste cose che, adesso non so chi è vecchiotto al punto di ricordarsi tanti anni fa, non molti anni, io me lo ricordo, quando nel 68 il diavolo divideva il mondo, e questo nessuno lo sapeva allora, era una cosa abbastanza mezza segreta.
No, non si parlava di questo.
Però allo stesso tempo, mentre il diavolo divideva il mondo in 10 in preparazione dell'anticristo sarebbe venuto, cosa faceva Dio? Dio faceva esplodere allo stesso tempo cosa? Il movimento hippie, proprio nel 68, attaccato nel 60 fino al 70, 72, 73, 74, basta. Esplodeva il movimento hippie nel 68, e attraverso di questo movimento hippie molti di questi giovani disillusi del mondo intorno si davano alla droga. Però molti di loro si convertivano, quindi abbandonando la droga si convertivano a Cristo. Quindi diciamo uno scombussolamento, così come oggi si danno al satanismo, alla porcheria sessuale. Allora si diedero all'ipi. Non è che erano tutti drogati, no, però circolava. E allora mi ricordo io nel 1973, quando il Signore mi battezzò nel suo Spirito Santo, mi trovo in Inghilterra a quei tempi, c'erano hippie in tutte le parti. E io ho cominciato a evangelizzare nel 73, dopo che è stato battezzato nello Spirito Santo. E allora chiunque predicava il Vangelo vedeva gli hippie che si convertivano a Cristo, a bizzeffe. Era il movimento del tempo.
Tu eri uno hippie?
Un pochettino nel cuore, sì. Sì, avevo capelli lunghi, vestito tutto di jeans, però siccome lavoravo negli alberghi, non avevo tanto tempo di andare nel parco a dormire la notte.
Ah, cioè tu non potevi fare niente, dovevi lavorare?
Sì, dovevo lavorare negli alberghi. Mm-hmm. Cioè, provato qualche piccola droga, tipo marijuana, così, ma non sono mai, grazie a Dio, non sono mai entrato dentro perché dovevo lavorare.
Però gli hippie sono piuttosto conosciuti perché erano con la droga, sesso libero, cioè questo lo consideri un movimento di Dio?
Ma non è che c'era così tanta droga e sesso libero, io non è che ne ho visto tanto. Cioè c'era, però non è che le donne davano in giro, ehi, chi è che viene con me stasera, non è così. Cioè più che altro era la reputazione, perché non erano religiosi tradizionali e fumavano molta erba, così, capito? E altre droghe.
Cioè tu non sei entrato tanto in questo movimento allora?
No, non sono, nelle droghe no, no, grazie a Dio. No, però nel mio cuore ero un hippie, mi piaceva la libertà.
Cioè i valori che loro promuovevano, la pace, l'amore, l'unità.
Sì, mi piaceva. Sì.
Quello sì, quello bello.
Sì, sai, i Beatles cantavano, e Simon Garfunkel, e tutti, cioè la musica degli anni 60. La musica degli anni 60 è la migliore musica che ancora oggi c'è. Che oggi vai a Sanremo adesso
ti
si rizzano i capelli, porcheria musicale.
No, è vero.
Ma a quei tempi, ancora oggi, vai, a volte vai in un ristorante un po' in gamba, e c'hanno la musica degli anni 60, la migliore musica. E allora Bob Dylan, cioè che faceva le canzoni contro Vietnam a quel tempo. Allora, guarda, e vedevamo hippie convertirsi a tutte le parti, va bene? Ultimamente abbiamo trovato un film, vero Angela? che si chiama, com'è, Rivoluzione per Gesù?
Jesus Revolution.
Sì, Jesus Revolution, Rivoluzione per Gesù. Ha trovato un film che c'è stata una televisione cristiana, io l'ho visto lì la pubblicità per la prima volta, una televisione cristiana americana che si chiama 700 Club, il club del 700, che questa televisione aveva parlato e pubblicizzato e anche intervistato, sai quello lì che ha fatto il film di Gesù, no? Che lui fa parte di questo film, e lo pubblicizzava. Il film parla del movimento hippie, di come meravigliosamente gli hippie abbandonavano la droga e si convertivano a Gesù.
Mm-hmm. Questo film lo vedete adesso sulla nostra pagina radio, l'abbiamo messo sulla homepage di radioblast.net, potete guardarlo, l'abbiamo trovato con i sottotitoli in italiano. E per quelli che seguite su altre piattaforme, su YouTube o altri, su Vimeo o Rumble, metterò il link del film nella descrizione, così potete visionarlo, tutto il film.
Devono solo cliccare?
Solo cliccare, perché sarà sulla nostra pagina radio.
È facile la vita.
Vi porterà lì.
Facile la vita, brava Angela.
Bravo Gesù.
Fratelli, dite grazie a Dio per Angela.
Grazie a Dio per Gesù.
Che lei dall'apparenza sembra in gamba, ma lo è veramente?
A volte sì, a volte no, tu lo sai.
Solo non fate gli complimenti, perché vi rispondo con una scarica: no, 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 no. Ho dovuto anche correggere, fa non essere troppo umile.
Ma chi dice che sono brava non mi conosce.
Dio ti benedica, Angela, sei preziosa. Dio, allora, guarda, dicevo, il film praticamente cos'è questo film? Riporta avvenimenti veri, un film basato su avvenimenti veri, non è immaginario.
Sì, sì.
E vedi tante situazioni che sono avvenute sul serio, compreso la cosa che mi ha colpito, come il solito sistema religioso dei morti viventi, del vino vecchio, che alla fine spegne il movimento degli hippie cristiani, non dico gli hippie drogati, gli hippie cristiani, perché cerca di assoggettarlo, inquadrarlo al proprio religionismo degli edifici. Dio ce ne liberi. Infatti fu così che il religionismo distrusse il movimento degli hippie cristiani, perché da hippie abbandonavano la droga e diventavano cristiani, solo che alla religione degli zombie questo non gli piaceva, voleva tutti inquadrati, tutti seduti in panca. Infatti nel film, quando c'è questo pastore, che tra l'altro è una persona anche simpatica, riesce a far sedere tutti in panca, caccia via quelli che sono diciamo i cristiani hippie leader, che facevano miracoli, guarivano gli ammalati. A lui non gli piaceva questo, perché era troppo, lui sai, cammina in giro piedi scalzi di qua, no, questo non è alla moda, no? Insomma, lui ha cacciato fuori queste guide cristiane hippie, che erano loro che avevano convertito questi hippie. E questo qua ha fatto finta di offrirgli la Chiesa e poi gli ha cacciato fuori il leader, voleva essere lui il leader. Nel film lo presentano come una brava persona, ma non è così, ma in realtà questi qui non erano così bravi, questi religiosi. E volevano la leadership, volevano le pecore, ma non volevano, cioè volevano il frutto ma non l'albero. E allora è un po' come il religionismo dei primi anni del Novecento, quando il religionismo distrusse un movimento che si chiamava Azusa Street. Verso 1905-1910 ci fu un movimento, è lì che nacquero i pentecostali, ma i pentecostali di oggi non assomigliano a quelli di Azusa Street, perché i pentecostali di oggi assomigliano ai cattolici, ai presbiteriani, cioè seduti a cantare come gli usignoli. Ma Azusa Street erano i veri carismatici che guarivano, c'erano miracoli, eccetera. Che oggi la Chiesa pentecostale è un po' un'imitazione di quello, ma una povera imitazione. Ci sono eccezioni, ci sono quelli che invece lo fanno sul serio. Insomma, questi religiosi fecero cessare le conversioni degli hippie, e gli hippie non si convertirono più, perché diciamo le guide le cacciarono fuori, che volevano tutti seduti in panca, e basta, sono rimaste solo le panche. E allora le cose, il film racconta abbastanza bene che le cose continuarono nella passività degli edifici, inquadrarono negli edifici quelli che poterono e non si convertivano più dopo di quello. Quindi queste panche erano comode quanto ti pare, però sterili di conversioni, di miracoli, di guarigioni e piene di morte spirituale, come nelle chiese medie di oggi, quelle tradizionali, dico. Nel film vediamo la storia vera di questo pastore tradizionale che appunto proibisce a degli hippie di guidare le conversioni. Lui voleva convertire, la gloria è tutta sua. E allora si fermarono le guarigioni miracolose, il pastore gli proibisce a questa guida cristiano hippie di fare miracoli, di fare guarigioni, lo caccia dalla chiesa e lo Spirito Santo se ne va. Andandosene via questi hippie cristiani che facevano guarigioni, lo Spirito Santo se ne va. Non succedono più miracoli. Questo è un esempio di come la religione mezza morta tradizionale, nella Bibbia Gesù la chiama la chiesa di Sardi, Apocalisse 3.1. Ed ecco che le chiese fermarono il movimento degli hippie cristiani, questi farisei. I farisei non mancano mai. Quindi il grande errore di questi hippie credenti fu di cercare aiuto presso le religioni tradizionali, quelle mezze morte. E queste, come sempre fanno, spensero il fuoco della conversione. Quello degli hippie per Gesù fu un movimento di Dio. L'opposto dei movimenti di oggi che sono solo perversioni sessuali, globalizzazione, politicamente corretto, e in cui, come sappiamo, per mezzo dei media, come appunto Orwell aveva giustamente profetizzato nel, cos'era, 1949, mi pare, 48-49, nel suo messaggio. Orwell diceva che nel suo libro che il falso sarebbe diventato vero, guarda oggi nei media, le bugie verità, guarda nei media. Le tenebre luce, la luce tenebre è il mondo guidato da una dittatura diabolica che adesso sta avvenendo per chi ha occhi per vedere. Gloria a Dio, grazie Signore. Angelina, io vorrei chiudere con qualche scrittura, con Isaia 5,
sì.
Che il Signore, ancora prima di Orwell, il Signore ce l'aveva detto. 20 e 25, Angelina.
Isaia 5,
sì.
20. Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. Guai a quelli che sono prodi nel bere il vino e abili nel tagliare le bevande alcoliche.
Cioè, questo qui rappresenta oggi la società del divertimento, bere, mangiare, discoteche, sesso. Però una società che si è dimenticata del Signore.
Che assolvono il malvagio per un regalo e privano il giusto del suo diritto.
Cioè privano il giusto del diritto. Sarebbero le leggi inique di oggi, fatte a misura dai ricchi e dai potenti. 24.
Perciò, come una lingua di fuoco divora la stoppia e come la fiamma consuma l'erba secca, così la loro radice sarà come marciume e il loro fiore sarà portato via come polvere, perché hanno rifiutato la legge del Signore degli eserciti e hanno disprezzato la parola del Santo di Israele. Per questo divampa l'ira del Signore contro il suo popolo.
Qui se la prende anche col suo popolo, dice guai a quelle chiese che dimenticano il loro Dio, dico io. Quindi il Signore se la prende col suo popolo.
Egli stende contro di esso la sua mano e lo colpisce. Tremano i monti, i cadaveri sono come spazzatura in mezzo alle vie. Con tutto ciò, la sua ira non si calma e la sua mano rimane distesa.
Capito? Questo un po' rappresenta la tribolazione che viene, che Dio lo userà per punire la Chiesa. Punire il mondo da una parte, purificare la Chiesa dall'altra. Praticamente questa è la tribolazione che viene, fratelli, non c'è altro modo di interpretare. È spaventevole che Dio se la prenda innanzitutto col suo popolo perché è passivo e disubbidiente. Infatti dice per questo divampa l'ira del Signore contro il suo popolo. E lo farà sia pure, il Signore purificherà il suo popolo, sia pure nei fuochi della tribolazione che viene.
Abbiamo letto Isaia 5 da 20 a 25.
Ok, perciò come la lingua di fuoco divora la stoppia e come la fiamma consuma l'erba secca. Isaia 5:24. Cioè studiare bene la Bibbia e cercare di capirla. Non seguite le interpretazioni mie o di predicatori, ma verificate, confermate che sia veramente nella parola, fratellini. Per cortesia, cerchiamo di non essere imbambolati, seguiamo un predicatore, uno come me, uno come là. No, felice di avere comunione con voi, voi con me, ma sempre verificare la predica, l'insegnamento con la parola. Come dicevo, il nemico parla la lingua del mondo e il mondo lo ascolta. Ascoltate i media, come parlano solo di soldi, sempre di soldi, di banche, di potere politico, di egoismo, di interessi, di odio, di disprezzo, di avidità, la ricerca del potere, arrivismo e il denaro. Questa è la lingua del maligno, la lingua del mondo. E il mondo ha bocca, sempre. Per questo è imperativo che diamo il nostro cuore al Signore. Sì che quando il diavolo arriva contro di noi, e arriva sempre, troverà quel luogo il nostro cuore, che è il nostro rifugio finale, occupato da Gesù. Allora potrai vivere per Gesù, morire per Gesù, martirizzato per Gesù. Tu sei rifugiato nel tuo cuore insieme a Gesù.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen. Occupati per Gesù. Amen.
Gloria al Signore.
È la nostra protezione.
Allora io prego e mi auguro che tutti state ascoltando, fratellini, e tutti voi che ascoltate, che abbiate già fatto questo, già dato il cuore a Gesù. Fratello mio, specialmente fratelli nuovi, non rimandare, fratellino, domani può essere troppo tardi. Che ne sai se nel frattempo non viene il diavolo, non ti inganna, non ci inganna? Mai, mai, mai rimandare. Appena senti la voce del Signore, ti sta gettando una corda, afferrala, afferrala. Perché viene il diavolo fra 10 secondi, 10 minuti, e dice, no, non è il caso, facciamolo in un modo migliore. Prendi quella corda che Gesù ti sta lanciando. Prendi la corda, prendi la salvezza. Adesso, prendi Gesù subito, amico mio. La salvezza è semplice. Non servono complicazioni religiose, non servono panche, non servono pulpiti. Gesù, il Salvatore, è sufficiente. Basta invocare il suo nome, invitarlo, venire nel nostro cuore e che ci presentiamo davanti a Lui, pentendoci dei nostri peccati. Gesù dice, Apocalisse 3:20, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui. Caro amico, amato da Gesù, che ascolti, se ancora non lo hai fatto, vuoi invitare Gesù adesso? Dio ti benedica, fallo adesso. Non rimandare, questa è una cosa che non devi rimandare. E dopo che lo hai fatto, Gesù ti dice, Giovanni 10, 27 e 28, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono e io do a loro do la vita eterna e non periranno mai e nessuno rapirà la mia mano. Giovanni 10, 27 e 28. E adesso che lo hai ricevuto, seguilo. Solo Lui può proteggere la tua anima da ogni male, da ogni sofferenza, da qualsiasi morte e inferno, perché Lui ha pagato per questo. Sul Calvario ha pagato per te e per me. Ha pagato per queste cose che ci meritavamo. Le ha pagato al nostro posto. E poi ringrazialo. Lui non è solo il tuo Salvatore, ma è anche il tuo adoratore, si merita ogni adorazione. Amen. E che tutta la sua creazione possa dire gloria al tuo nome, ti amiamo Gesù.
Amen.
Nel nome di Gesù
gloria
Cristo.
Gloria a te Signore.
Amen. Angela, grazie.
Alleluia, amen. Grazie, Signore. Amen. Andiamo a un canto, facciamo una pausa. Io vorrei tornare a questo messaggio perché credo che, a parte il fatto che è bene conoscere quello che verrà dalle profezie e conoscere i tempi che viviamo, anche trovare le risposte a come prepararci è quello che dobbiamo fare, è la nostra chiamata. E dalla parola di Dio impariamo questo, come anche la preghiera di Jasmine all'inizio della diretta: la tua parola è la mia gioia, la mia guida, la mia potenza, la mia protezione contro gli inganni, perché come abbiamo capito oggi, il mondo che viene sarà basato sull'inganno. E non è che noi siamo così potenti e forti che non possiamo caderci. Dice la Bibbia, anche gli eletti sarebbero ingannati se il Signore non accorciasse quei giorni. Anche noi, grandi eletti, possiamo essere ingannati. Attenzione, è la parola di Dio che ci insegna la verità, la saggezza, che ci guida a stare fermi. E quindi, fratelli, torniamo su questo soggetto quando il Signore ci darà ancora istruzioni e chiarimenti, e controlliamo la parola per essere nella verità. Andiamo a un canto e dopo questo canto parleremo ancora del tempo della fine sul soggetto del rapimento, perché il rapimento della Chiesa è un altro punto che è facile essere ingannati, ed è molto facile seguire la tendenza del mondo che dice è più facile essere rapiti prima della tribolazione che dopo. Quindi perché non scegliere quando vuoi essere rapito invece di seguire la parola che dice chiaramente quando sarà il rapimento? E uno dei punti che insistono questi predicatori, dicono che la tribolazione è solo per gli ebrei. I cristiani saranno rapiti prima e gli ebrei dopo. E quindi parleremo di questo dopo il canto di Antonio Morra, Un breve tempo ancora.
Un breve tempo ancora, un breve tempo solo, e chi deve tornare con gloria verrà. Colui che il cielo deve tenere presso sé, fino al tempo in cui con gloria verrà. Per essere ammirato, glorioso e risplendente, dai santi suoi che col suo sangue riscattò. Beato chi alla mensa del cielo siederà, chi alle nozze dell'agnello ospite sarà. Beato chi le vesti bianche avrà quel giorno, chi Cristo troverà pronto quando tornerà. Per essere ammirato, glorioso e risplendente, dai santi suoi che col suo sangue ospite sarà. Un
breve tempo ancora, un breve tempo solo, e chi deve tornare con gloria verrà.